seguendo la guida dello Spirito Santo, seguendo, che a parte che è, diciamo che è simile all'insegnamento che è limitato in potenza e Giobbe, c'è una certa, come dire, similarità. Noi non abbiamo mai parlato di Giobbe, giusto? Ok, allora, il discorso di Giobbe non è stato perché Dio ha messo alla prova, ok? Molti dicono questo, però la scrittura non dice questo. Molti dicono che questa prova di Giobbe è stata perché la fede di Giobbe si rafforzava. Sì. Partiamo subito dal Nuovo Testamento. Perché molti teologi dicono che parlano di Giobbe come l'uomo che è stato provato e quindi ci insegna come superare la prova. Invece il Nuovo Testamento non insegna questo. Quindi, siccome il Nuovo Testamento ci insegna l'Antico Testamento, guarda cosa dice Giacomo di Giobbe. Anche Giacomo parlò di Giobbe al capitolo 5, al verso 11. Qui ci fa capire Giacomo, fratello di Gesù, Giacomo era fratello di Gesù, pastore della chiesa di Gerusalemme. Lui ci dice, sì, lui dice una cosa molto importante sulla storia di Giobbe, diversa da quelli che dicono i teologi. Quindi, mentre i teologi dicono che Giobbe è un. Vediamo che è l'uomo della prova, eccetera, eccetera, guarda invece cosa dice Giacomo al capitolo 5, al verso 11. Allora, quando Giacomo parla di Giobbe, intanto ci dice, guarda, ci dice, avete visto la sorte finale che il Signore gli riservò, poiché il Signore è pieno di misericordia e di compassione. Intanto sta facendo capire che l'opera di Dio fu alla fine di Giobbe, non all'inizio. E alla fine Giobbe fu benedetto il doppio di quello che aveva perso. Quindi già Giacomo ci sta dicendo che il Signore era solo nell'ultima parte di Giobbe. E poi Giacomo non parla della prova di Giobbe, Giacomo parla della pazienza di Giobbe. Quindi Giacomo presenta Giobbe non come l'uomo provato da Dio, ma come l'uomo che ha avuto pazienza. Perché ha avuto pazienza? In che cosa ha avuto pazienza Giobbe? Giobbe aveva almeno 3-4 problemi. Scriviti questi problemi che ora li leggiamo, sorella. Aveva 3-4 problemi. Il primo problema che aveva Giobbe. Allora, il primo problema di Giobbe è che aveva i figli sviati. I figli erano sviati. Quindi non è che Dio lo provò facendo morire i figli. Assolutamente no. I figli erano già grandi. Erano bambini. Quindi, come molto ha visto, come il Signore provò Giobbe e gli ha fatto morire i figli. Ma andiamo a vedere che dice la Bibbia perché questi figli sono morti. Sono morti perché hanno aperto le porte a Satana? O sono morti perché Dio ha provato a Giobbe a fare morire i figli? Non credo, non è il modus operandi di Dio mettere alla prova i credenti facendo morire i figli. Non è Dio. Perché nella nuova rivelazione del Nuovo Testamento, Giovanni capitolo 10. Ma perché Dio gli ha detto Satana, ok, è nelle tue mani purtroppo, ma perché? Perché l'ha provato o perché è successo qualcosa? E io ti farò scoprire stasera la bellezza del libro di Giobbe, che Dio non si è messo d'accordo con Satana, è stato Giobbe che ha aperto le porte al nemico e ti spiego come stasera vedrai Giobbe sotto un'altra luce da questa sera in poi, perché vedi la bellezza è quando studiamo le scritture. Quando studiamo le scritture comprendiamo che non è come i teologi ci hanno detto, Dio per mettere alla prova una persona non c'è bisogno che fa morire i figli. Giovanni 10:10 dice che il diavolo viene per ammazzare, distruggere, disperdere, ma io sono venuto per dare vita e vita in abbondanza. Allora, scrivi questo, sorella. Numero 1, Giobbe aveva i figli sviati. Dove è scritto questo? Lo vediamo al capitolo 1, al versetto. Dal versetto 4, capitolo 1 del versetto 4 in poi. Ora nota che i figli facevano banchettate, ma mangiavano assieme. Ma se vedi il versetto, nel versetto, ecco, 4 dice: i suoi figli solevano andare a banchettare in casa di ciascuno di loro nel suo giorno e mandavano a chiamare le loro sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. Sai che significa? Sai che significa? Loro avevano rapporti sessuali con le sorelle, perché che c'entrava? Perché Giobbe, capisci? No, facevano incesto, avevano rapporti sessuali tra fratelli e sorelle nel banchetto. Sì. La cosa brutta, che descrive qui è che loro avevano rapporti sessuali tra fratello e sorella. Perché? Da che cosa si evince questo? Perché se, i tuoi figli si uniscono assieme e mangiano assieme, perché tu dovresti pregare? Non facciamo che i tuoi figli abbiano peccato. Cioè, se i tuoi figli si uniscono per mangiare una pizza, tu mica vai a pregarci, non vado ad intercedere, non facciamo che le mie figlie hanno peccato. Non lo fai mai, perché che peccato possono fare tra fratelli e sorelle? Allora gli studiosi della Bibbia fanno capire che si evince che avevano dei rapporti sessuali, anche perché prima non c'erano tanti parametri, non c'era tanta conoscenza di Dio, ancora non c'era la legge, non c'erano i 10 comandamenti. Devi sapere questo, sorella, come informazione: il libro di Giobbe è il libro più antico della Bibbia. Ora tu mi dici, come? Non è la Genesi il libro più antico? No. La storia di Giobbe è il libro più antico che c'è. Giobbe non aveva la conoscenza di Satana. Giobbe mica sapeva che esisteva Satana. Giobbe non lo sapeva. Infatti, cosa diceva Giobbe? Dio ha dato, Dio ha tolto, gloria al nome del Signore. Ti ricordi questa citazione che lui diceva? Invece, vedi che non conosceva l'esistenza di Satana? Quindi Dio aveva dato, ma chi aveva tolto era stato Satana, e te lo dimostro con la Bibbia. Quindi, perché sono successe determinate cose? Ma Giobbe non lo sapeva, Giobbe non lo sapeva. E Giobbe lo attribuiva a Dio. E in tante chiese, tanti fratelli, quando succede qualcosa, vanno a citare quella scrittura e dicono: Dio ha dato, Dio. Oh, pezzo di stupido. Come? Tu che conosci? Giobbe va benissimo che non conosceva la storia biblica e l'esistenza di Satana, ma tu che hai la Bibbia in mano, come fai a dire che Dio aveva tolto cose alla vita di Giobbe, mentre era Satana che aveva tolto tante cose nella vita di Giobbe? Io ho visto un funerale che era cosa di tirargli con la Bibbia al pastore. Era morto un bambino di 6 anni e lui prende questo passo: Dio ha dato, Dio ha tolto, gloria al nome del Signore. Ma cosa? Dolcemente, di sputargli in un occhio e poi magari asciugarlo. E poi magari asciugarlo con amore, però, con amore. E poi magari mi potevo anche pentire. Cioè, ti immagini tu? Che poi ti farò vedere, sorella, che quando Giobbe disse queste cose, nel capitolo 42 dice: Signore, perdonami delle cose che ho detto, ero stupido quando dicevo queste cose. Per cui andare a prendere quei versi senza interpretarli giusto con tutto il libro di Giobbe significa dire un sacco di stupidaggini, perché Giobbe stava parlando senza conoscenza, poverino. E te la farò leggere questo. Senza dare una giusta interpretazione, perché la Bibbia si interpreta con la Bibbia. Ora, attenzione, quindi perché i figli gli erano successe quelle cose? Perché avevano aperto le porte al diavolo, non perché Dio lo provasse, non perché Dio lo provasse, ma perché i figli vivevano una vita dissoluta. Capisci? Da quello che comprendiamo, i figli facevano dei peccati. E Giobbe, poverino, andava e dice: non facciamo che hanno peccato, non facciamo che hanno bestemmiato. Ma se i miei figli si riuniscono, mio figlio e Giuse si sono riuniti quando mio figlio è venuto qua, hanno mangiato assieme, io mica all'indomani sono a intercedere: Mary, intercediamo, non facciamo. Perché so che i miei figli queste cose non li fanno. Ma siccome Giobbe sapeva che i figli peccavano, ecco perché sono morti, non perché Dio l'ho messa alla prova, ma perché aveva una vita dissoluta. E noi dobbiamo pregare per i nostri figli, perché fin quando sono sotto la casa nostra, sono sotto la nostra protezione. Quando escono fuori dalle nostre case, poi ci sono i geni, le nuore, eccetera, dobbiamo pregare che si mantengano fedeli a Dio. Dobbiamo pregare che si mantengano fedeli a Dio. Questa è la mia preghiera, perché non so, c'è una bella scrittura nell'Antico Testamento che dice: Sorella, guarda, c'è una scrittura che mi devi leggere, io non ti dico niente, tu me la devi interpretare tu, ok? Ezechiele 14, 14, guarda, è incredibile questa scrittura, Ezechiele 14, 14, perché è sempre collegata alla storia, alla sto 14, 14, è sempre collegata alla storia perché sono morti i figli di Giobbe, per quale motivo sono morti i figli di Giobbe? Perché molti pensano perché Dio ha messo la prova. Non è vero che è per questo motivo che Dio ha messo la prova. Cosa dice Ezechiele 14,14? E poi solo il verso 20. Quindi 14,14 e 14,20. Hai capito perché è successo questo a Giobbe? Non perché Dio ha provato Giobbe, ma perché i figli erano sviati. E come diceva questo bellissimo passaggio di... Vedi come la Bibbia si interpreta con la Bibbia, sorella? E come dice Ezechiele 14,14, anche se nel suo mezzo ci fossero questi tre uomini, che sono uomini di fede, Noè, Daniele e Giobbe, per la loro giustizia salverebbe unicamente se stessi, dice il Signore. E il verso 20 dice, anche se nel suo mezzo ci fossero Noè, Daniele, Giobbe, come è vero che io vivo, dice l'Eterno, e il Signore, salverebbero, essi non salverebbero né figli né figlie, ma solo se stessi. Perché? Perché ognuno va avanti per la propria fede. Non era, vedi, io posso avere fede per i miei bambini, per i miei figli, ma quando crescono, loro vivranno per la loro fede. E la fede, il primo problema che aveva Giobbe è che i figli erano sviati. E Giobbe lo sapeva. Ecco perché andava a pregare. Quindi i figli di Giobbe non sono stati attaccati non, perché Dio voleva provare Giobbe facendo morire i figli, ma perché i figli sono stati attaccati dal diavolo perché loro vivevano una vita dissoluta. E il primo problema di Giobbe, perché gli sono successe tutte quelle cose, è perché i figli erano sviati dal Signore. Secondo problema, ti sto facendo vedere perché sono successe queste sciagure nella vita di Giobbe. Guarda, al versetto numero... Sì, sempre Giobbe, sì, rimaniamo qui per farti vedere che le sciagure che sono successe, c'era una motivazione, non è stata una prova. La cosa bella di Giobbe, diceva Giacomo, è che lui è rimasto paziente, è rimasto fedele. Giacomo dice che se c'è una parte che Dio ha fatto è l'ultima parte quando Dio l'ha ricompensato. Da tutto quello che ha perso, Giobbe non è stata opera di Dio, manco perché Dio gliel'ha permesso, è stata unicamente opera di Satana perché sono successe delle cose. Uno, nei figli e perché i figli erano sviati. Numero due, vediamo un'altra cosa. Il numero due è questo, sorella. Giobbe non conosceva l'esistenza di Satana. Quindi, bene e male a chi l'attribuiva? Siccome Giobbe conosceva solo Dio, secondo te a chi l'attribuiva il bene? A Dio. E il male, secondo te, a chi l'attribuiva? A Dio. Capisci? Quindi non è come noi che conosciamo noi Satana e sappiamo che le cose brutte vengono da lui, perché Gesù in Giovanni 10:10 dice: il ladro viene per ammazzare, distruggere, ma io sono venuto per dare vita e vita eterna. Oggi noi abbiamo la conoscenza di cosa fa Dio e di cosa fa Satana. Giobbe, poverino, non conosceva l'esistenza del mondo spirituale. Non aveva Bibbia, non aveva libri, non c'era Abramo, non c'era nessuno. Lui, la storia più antica che c'è, è la storia di Giobbe. Si pensa che Giobbe è un contemporaneo di Noè. È un contemporaneo, quindi non c'è una scrittura, non c'era nulla in quel periodo. Chi gli doveva dare la conoscenza? Quale scuola biblica ha fatto meschino Giobbe? Nessuna. Quindi non conosceva l'esistenza di Satana. Invece la Bibbia ci dice che Satana esiste. Guarda, il verso 6 già si parla dell'esistenza di Satana. Leggi del capitolo 1. Ok, ascoltami un attimo, sorella. Guarda, ripetimi per favore il capitolo 1, verso 10, il verso 10 di nuovo. Quando dice, non hai tu messo un riparo? Ecco, un riparo, un recinto. Ti faccio questa domanda. Perché Satana ha notato il recinto? Come faceva a sapere? Non poteva entrare. Allora Giobbe era protetto da Dio. Ma cosa è successo che si è rotta questa protezione? Quindi non è vero che Giobbe era in balia di Satana. Non è vero, era protetto da Dio. perché era integro, perché era l'uomo di Dio. Però vediamo, scorrendo le scritture, che qualcosa ha rotto questo recinto, ha rotto questa protezione. Ora, nota una cosa importante che dice, verso 10, non hai messo un riparo tutto intorno a lui, alla sua casa, non parla dei figli, e a tutto ciò che possiede? Ma se Dio ha messo un riparo attorno a Giobbe, Satana non poteva entrare perché c'è un riparo. Allora si capisce che qualcosa è successo a questo riparo. Si è formato qualche buco, si è formato qualche foro. Inconsapevolmente Giobbe ha permesso che Satana entrasse. E vedi, purtroppo le leggi spirituali funzionano. I suoi figli per quanto riguarda i suoi figli, ma ora vediamo per la sua vita. Cioè, noi stiamo elencando tutti i problemi che ha avuto Giobbe. Per quanto riguarda i suoi figli, è colpa dei suoi figli. Ma Giobbe era integro, amava Dio, ma ha calpestato un po' di leggi spirituali, che ora ti spiego quali sono. Perché vedi, le leggi spirituali, sorella, funzionano sia che noi ne siamo a conoscenza, sia che noi non ne siamo a conoscenza. La legge di gravità funziona sia che noi ne siamo a conoscenza, sia che noi non ne siamo a conoscenza. Ecco perché si dice che la legge non accetta ignoranza. Cioè, una cosa, quando è una cosa, è una legge spirituale, mica anche se tu non la conosci, non funziona, funziona lo stesso. Scorrono lo stesso, quindi dobbiamo conoscere. La Bibbia è importante perché ci fa conoscere le leggi spirituali. Una volta che abbiamo scoperto le leggi spirituali, le applichiamo, gloria a Dio, inizia poi la protezione di Dio. Ma se io me ne infischio delle leggi spirituali che Dio ha creato, allora veramente Satana entra e può avere accesso alla nostra vita. Ma ti voglio far notare una cosa. Rileggimi per favore il capitolo 1, il versetto 8. Vedi che c'è un punto di domanda? Ora, non, tu leggilo senza un punto di domanda e mettici un punto esclamativo. Nel testo originale, sorella, è così, guarda. È così. Hai messo gli occhi sul mio servo Giobbe che mi serve ed è integro? È diverso da dire, hai visto che Giobbe mi serve? Perché non l'attacchi? Invece la domanda è retorica, la domanda è, hai messo gli occhi sul mio figlio Giobbe? Guarda che lui è integro, guarda che tu non hai nessuna autorità nella sua vita. Cioè l'esclamazione cambia, sorella. Perché capisci l'esclamazione che hai messo gli occhi sul mio servo Giobbe? Così è come se Dio gli sta dicendo attacca, ma non può essere questo. Perché non può essere? Perché Dio ha messo la protezione. E non è possibile, che fa? Gioca, mette la protezione e poi assoglia Satana di attaccare a Giobbe? C'è qualcosa che non va. Allora, il testo, mi piace che una volta uno ha scavato nel testo ebraico e c'era questa esclamazione, hai messo tu gli occhi sul mio servo Giobbe? Guarda che lui è integro, come per dire non è come i suoi figli, guarda che lui è integro, guarda che tu non lo puoi toccare. Poi è successo qualcosa, quindi Satana sapeva che Giobbe era protetto, quindi girava, cercava di ammazzarlo, cercava di distruggerlo, non poteva farlo. Però poi succede qualcosa. Che è successo? Perché questa protezione non c'era più. Al capitolo 3, sorella, al versetto numero. Guarda cosa dice qui, al versetto. Guarda il capitolo 3, verso 1, cosa dice? Proverbi 18:21, metti un segno lì, Proverbi 18:21, vedi come la Bibbia si interpreta con la Bibbia. Proverbi 18:21 e poi ritorniamo a Giobbe 3:1. Bravissima, ha mangiato il frutto di quello che ha detto. Lui, Proverbi 18:21 dice morte, vita in potere della lingua. Il capitolo 3, verso 1 dice, dopo queste cose Giobbe aprì la sua bocca e maledisse il giorno della sua nascita. Quindi in quel minuto il recinto che Dio aveva messo come protezione della sua vita iniziò a crollare, iniziò a bucarsi e il diavolo inizia a entrare nella vita di Giobbe. Perché non è possibile che Dio mette una protezione e poi assoglia e istiga a Satana di attaccare Giobbe. Quindi, e Satana sapeva, certo, Dobbiamo stare attenti. Le parole della bocca sono potenti, sorella. Proverbi capitolo 6, versetto numero 2 dice: sei legato a motivo delle tue parole. Proverbi 6, verso 2. Guarda che sai come noi siamo salvati, sorella, con la bocca. Romani 10, 9, 10 dice: col cuore si crede e con la bocca si confessa per ottenere salvezza. Vedi le parole quanto sono importanti. Ha fatto crollare il muro di protezione di Giobbe. Ma non solo questo. Guarda al versetto numero. Guarda un'altra cosa, verso 25. Quindi, cosa ha fatto crollare questo muro di protezione? Non nei figli perché erano sviati, ma nella vita di Giobbe. Come è entrato Satana? Abbiamo visto, numero uno, attraverso le parole negative. Numero due. Bravissima, sì, infatti dice. Ecco, viveva non nella fede, viveva nella paura, perché la paura, che cosa? La paura è credere che Satana sta facendo qualcosa, la fede è credere che Dio sta facendo qualcosa. E lui dice, lo verso 25, poiché quel che grandemente temo, allora temeva qualcosa. Dice, mi piompa addosso e ciò che mi spaventa mi succede. Verso 26 dice: non ho tranquillità, non ho quiete, non ho riposo, mi assale l'agitazione, cioè viveva nell'ansia. Tutte queste cose sono tutto il contrario della fede. E quando dice qui, dice la paura nel Nuovo Testamento, Paolo dice: no, ma vedi, no, all'inizio no, all'inizio no, all'inizio vediamo come ha fatto entrare, poi lui ha avuto pazienza. Poi lui ha avuto pazienza, tutti i capitoli, dal 5, 6, 7, 8, 9, tutti i capitoli veramente lui ha avuto pazienza. Intanto ha avuto pazienza con la moglie, che era cosa ammazzarla. Pazienza verso, poi pazienza perché poi sono arrivati degli amici, i tre amici di Giobbe, che veramente è un problema con lui, però grazie a Dio arrivò un quarto amico che è Jehu. Questo veramente fu mandato da Dio. Questo l'ha aiutato a riflettere, questo l'ha aiutato a capire le cose di Dio. Ma per ora ci stiamo concentrando, sorella, che qui io non vedo che Dio ha mandato prove. Io vedo invece qui, numero uno, che i suoi figli, aveva diversi problemi Giobbe, numero uno, i suoi figli erano sviati, numero due, lui non conosceva il mondo spirituale e quindi attribuiva tutto a Dio. E infatti gli diceva alla moglie: abbiamo ricevuto il bene da Dio, non dobbiamo accettare anche il male. No! Non lo dobbiamo accettare il male, perché il male, ora noi sappiamo, viene da Satana. Come fu ingannata Adamo ed Eva? Diceva: se voi mangerete il frutto dell'albero, i vostri occhi si apriranno conoscendo il bene e il male. Il bene lo conoscevano, era Dio, gli mancava di conoscere il male. E loro hanno accettato il male. E il male è entrato nella loro vita. Non ci hai mai riflettuto a questo? È stato un peccato, hanno ricevuto il male con quel mangiare, hanno ricevuto la parola di Satana, hanno ricevuto il seme di Satana, perché siccome in Ezechiele è scritto che Satana voleva mettersi al di sopra del trono di Dio, lo stesso peccato che è caduto Satana ha fatto cadere Adamo ed Eva. Lo stesso Satana si è rivolto contro Dio, contro la sua autorità, e ha fatto cadere contro Dio, contro l'autorità di Dio Adamo ed Eva, e che voleva, l'ha spinto nello stesso peccato che aveva Lucifero. In Matteo 4, quando Satana tentò a Gesù, gli disse: io vi offro i regni di questo mondo perché a me sono stati dati. Ma chi te l'ha dati? Chi gliel'ha data a Satana queste cose? Adamo ed Eva. Perché hanno ricevuto il male. Qui si tratta proprio che hanno ricevuto Satana. Hanno ricevuto il nemico. Perché hanno voluto conoscere, hanno voluto avere un rapporto. Hanno voluto avere un rapporto con il nemico. Quindi Giobbe, studiando, vedi, studiando la vita e la storia di Giobbe, non vediamo un Dio che mette alla prova, vediamo un Giobbe che sta rompendo dei principi spirituali. Uno è la parola, si malediceva dalla mattina alla sera. L'altro giorno ho sentito una sorella che ha avuto un incidente, è morta, e poi ho saputo dalla sorella che questa sorella si malediceva sempre, sempre che si malediceva. Sempre, ogni problema che aveva, che io morissi, che io morissi, che io. Ed è successo. La gente magari non lo sa, come mai? Come mai? Proverbi 6, verso 2 dice: sei legato al motivo delle tue parole. Alcuni si maledicono perché non ne possono più della vita, perché la vita senza Dio è pesante. Ma noi dobbiamo invece non essere egoisti. Un giorno Dio mi ha detto: tu sei egoista. Un giorno il Signore mi ha detto: tu sei egoista, lasceresti a tutti in mezzo alla strada. Allora io devo combattere, secondo Neemia capitolo 4, devo combattere per me, per la mia famiglia, per i miei figli, per i miei fratelli, devo combattere per la mia casa, devo combattere, ho quattro motivi per combattere. E devo combattere. Quindi Giobbe, poverino, che cosa ha fatto? Ha iniziato a maledire la sua vita. E ce n'è fratelli che si maledicono. E maledirsi, sorella, è dare materiale a Satana di distruggere la nostra vita. Come noi dichiariamo la parola e vengono gli angeli e costruiscono la nostra vita, le parole negative danno materiale a Satana di costruire la nostra vita, ammazzarci e combinarci delle cose. E guarda, è importante che quando noi facciamo brutte confessioni, li dobbiamo spezzare poi. Perché quelle parole sono ancora vive, sorella. E ti dico una cosa. Anzi, se non l'hai fatto, spezzali. Se ti ricorda, se lo Spirito Santo ti fa ricordare qualcosa, inizia a dire: Signore, nel nome di Gesù io spezzo e rifiuto quelle parole che ho detto. Prima che ce lo dimentichiamo, diciamo assieme. Diciamo: nel nome di Gesù io spezzo ogni maledizione pronunziata con la mia bocca. Io dichiaro vita alla mia vita. Dichiaro Salmo 91 verso 16. No, dillo con me. Salmo 91 verso 16, che dice: mi sazierà di lunga vita e mi farai vedere la tua salvezza. Signore, perdonami, lavami con il tuo sangue per ogni brutta confessione, nel nome di Gesù. Amen. E amen. Sorella, ascolta, ti spiego questo. Ti ricordi quando Gesù risuscitò, andò da Pietro e gli disse: Pietro, mi ami tu più di costoro? Sì, Signore, sì che ti amo. Quante volte glielo disse, sorella? Quante volte ti hai negato, Pietro? Ha fatto distruggere quella confessione negativa. No, siccome lui per tre volte l'ha rinnegato, per tre volte Gesù voleva il suo amore, gliel'ha fatto confessare, perché, siccome lui l'ha fatto tre volte, lui per tre volte lui l'ha fatto dire, quindi ha fatto distruggere quella confessione negativa. Le nostre parole sono molto importanti. Una volta Gesù gli presentarono un centurione, no, non fu il centurione, fu la donna che aveva la figlia posseduta da un demone, e dice: Signore, anche i cagnolini si nutrono delle molliche che cadono della tavola dei loro padroni. Gesù disse: donna, grande la tua fede, per quello che hai detto, va, il demone è uscito da tua figlia. Mamma mia, per quello che hai detto. Per quello che hai detto. Vedi che potenza c'è nelle parole che noi diciamo. Per quello che hai detto. Se tu prendi 12-14 del libro dei Proverbi, dice qualcosa di importante. Perché questa scrittura dice... Allora, la prima parte dice, 12-14, l'uomo sarà saziato di beni per il frutto della sua bocca. E poi dice: ognuno riceverà ricompensa secondo l'opera delle sue mani. Però io sarò saziato, mentre con le mani ricevo una ricompensa del mio lavoro, con la bocca io invece riceverò il frutto. Dice l'uomo: io sarò saziato. Allora, con le mani ricevo l'opera delle mie mani, lavorando. Con la bocca sarò saziato. E guarda pure Proverbi capitolo 18 verso 20. È bellissimo, è bellissimo. Cioè, molti non credono a questo discorso della confessione, ma la parola parla chiaro, Proverbi 18:20 dice: l'uomo sazia il ventre col frutto della sua bocca, egli si sazia col prodotto delle sue labbra. Il verso 21 dice: morte e vita in potere della lingua. Quindi vedi, perché il recinto di Giobbe si è aperto? Perché lui malediceva la sua vita, perché lui malediceva il giorno in cui era nato, perché viveva nella paura, quello che io temo, aveva pensieri, Satana gli metteva pensieri nella testa, di male, di povertà, di malattie, di disgrazie. E quello gli succedeva, dice: mi piomba addosso quel che grandemente temo, mi piomba come una forza negativa, incredibile, mi piomba addosso. Quindi non è stata una prova di Dio, non è stata una prova di Dio. Lui ha mangiato il frutto della sua labbra. A me mi tocca quel fatto di quella signora che aveva la bambina posseduta, dice: signora, libera per favore mia figlia, no, lascia che si sazino prima i figli. E poi Gesù gli dice: donna, per quello che hai detto, va, il demone è uscito da tua figlia. Arriva a casa e la figlia era liberata. Per quello che tu hai detto, cioè, di solito, ah, quella è posseduta, andiamo dai maghi, andiamo dall'esorciccio, dall'esorcista, andiamo da quello. Qui non c'è niente da andare. Qui una semplice parola che non c'entrava niente con il demone ha fatto uscire il demone. Che cosa ha detto quella donna? Signore, ma anche i cani si nutrono delle molliche che cadono nella tavola dei loro padroni. Cioè, ha detto: la tua parola, anche se tu non me la dai intera, anche le briciole che tu mi dai, mi fanno avere vita. Vedi che fede aveva nella parola. Aveva fede nelle briciole. Aveva fede nelle briciole. Per quello che hai detto, donna. Va, il demone è uscito da tua figlia. 1 Pietro 1, 7, 8. Cioè, mi piace quando dice: anche se non l'avete visto, lo amate. Ma come si fa ad amare qualcuno che non ha mai visto? Questo è soprannaturale, questo è il miracolo della nuova nascita. Pur non avendo visto, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, noi stiamo amando a qualcuno che non abbiamo visto, e credendo a qualcuno che non abbiamo mai visto, eppure dentro di noi c'è una gioia ineffabile e gloriosa. E questo è un miracolo, sorella. Questo è il miracolo della fede. Questo è il miracolo della fede. 2 Corinzi 4:8, questo mi ha aiutato tanto, sorella, mi ha aiutato tanto. Che viveva sull'apice dell'unzione, della gloria e scocchiava le dita, arrivavano soldi dappertutto. No! Lui a volte era afflitto in ogni maniera, a volte era ridotto agli estremi, a volte era perplesso. Una volta gli dico: signore, che significa perplesso? Perplesso, ma vedi, perplesso significa: ma come mai, signore? Ma perché succede questo? Ma io sono tuo figlio, ma io credo alla tua parola, come mai? Quindi perplesso, perplesso. Ma poi dice: ma non disperati. Poi, come dice ancora poi l'altra parola, perseguitati, ma non abbandonati. Poi, abbattuti, ma non distrutti. Vedi? Cioè, io mi sono incoraggiato. Ricorda, Paolo era nella mia stessa scuola biblica. Abbattuti, perseguitati, perplesso. Ma gloria a Dio, poi si rialzava. Ti voglio fare una cosa con 1 Corinzi 10:13. Ancora comunque con Giobbe non abbiamo finito. Ho rallentato perché la voglio spezzettare per farla digerire proprio, perché dobbiamo vedere tutti gli aspetti di Giobbe, perché vedrai quando finiamo Giobbe come mai visto prima. Poi tu rimetterai tutto in ordine e vedrai il libro di Giobbe diverso da quello che ci hanno insegnato. Ora, ecco, ora, stamattina stavo insegnando a Elisabetta questa scrittura: nessuna tentazione vi ha fino alle colte, se non umana, or Dio è fedele, non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Dio mi ha detto, mentre insegnavo ad Elisabetta, questo: di a mia figlia che mentre il diavolo preparava la tentazione, io preparavo la via di uscita. Mentre Satana preparava l'attacco e la tentazione, lui lavora per fare questo, io stavo lavorando per fare la via di uscita. È come quando uno apre un negozio per legge e ti dicono che devi fare l'uscita di sicurezza. Quando noi entriamo in qualche tentazione, per legge Dio ha già creato l'uscita di sicurezza. Quindi ogni tentazione, ogni prova, sorella, ogni attacco che ti trovi, fisico, morale, spirituale, economico, sappi che già c'è una via di uscita. Per questo lui si chiama la via. Io sono la via. Quindi, quindi colui che ha creato la via, colui che è la via, farà una via dove non c'è. Il popolo di Israele dietro le spalle avevano gli egiziani che dovevano rincorrere per ammazzarli. Davanti c'era il mare, come si dice in Sicilia, che se muore che se candonera. Di dietro attaccati, di dietro attaccati, davanti impossibilità a oltrepassare. E ora che si fa? Dio si inventa, apre il mare. Quindi Dio fa una via dove via non c'era. E questa via l'hanno potuta percorrere solo il popolo di Israele per fede, perché dice la Bibbia nel libro degli Ebrei che gli egiziani tentarono di passare e furono inghiottiti. Quindi nella fede non si prova, non si tenta, non vediamo cosa succede. No, si passa per fede camminiamo dentro come il mare asciutto e vediamo le sponde grandi delle le pareti che si girano dall'altra parte, le acque, e si passa per fede. Perché per fede? Perché tu pensavi, e se queste pareti ora mi cadono addosso dall'acqua e mi sommergono? E si passava per fede. Quando per fede provarono gli egiziani, morirono. Ecco perché alcuni ce la fanno nella vita di fede, alcuni no, perché alcuni ci passano per fede, alcuni tentano, ci provano, ma vediamo se funziona, e questi poi cadono, vengono inghiottiti, perché come di fede si vive, di incredulità si muore. Quindi stasera abbiamo imparato, numero uno, che Giobbe aveva diversi problemi. Uno, i figli sviati. Numero due, lui aveva la bocca troppo, la lasciava troppo libera. Numero tre, non viveva in fede, viveva nella paura. Abbiamo scoperto anche che Dio aveva messo protezione nella vita di Giobbe, e ce lo dimostra questo Satana, perché dice tu hai messo un riparo attorno a lui. Ma come lo sai che Dio ha messo un riparo? Perché lui ci aveva provato e non c'era riuscito. Quindi è impossibile, è immaginabile che Dio aizzi a Satana contro Giobbe. Ma c'è un'esclamazione: hai tu messo gli occhi sul mio servo Giobbe? E poi Satana dice: per questo lui ti serve. E poi Satana gira sempre attorno come leone ruggente, ha iniziato a vedere che questo recinto aveva dei buchi. Ecco perché Paolo dice: e non fate spazio al diavolo. Ecco perché la Bibbia dice che Satana gira attorno a noi come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Lui cerca, e c'è la protezione di Dio, però non dobbiamo non sottovalutare che ci sono delle leggi spirituali che noi dobbiamo rispettare. Giobbe non lo sapeva, e comunque si hanno funzionato lo stesso. Noi ora abbiamo più responsabilità di Giobbe, perché abbiamo più conoscenza. Siamo avvantaggiati, ma questa conoscenza ti dà responsabilità, però. Ti dà responsabilità. Perché? Perché conosciamo. Giobbe non sapeva nulla del diavolo, noi sappiamo qualcosa sul diavolo. Noi sappiamo sulla confessione, noi sappiamo sul parlare, noi sappiamo che la fede apre le porte agli angeli, la negatività apre le porte ai demoni. Ecco perché è importante avere un'aspettativa positiva. E quando sbagliamo a parlare, pentiamoci subito e rompiamo quello che abbiamo detto, perché a volte capita di dire qualcosa che non dovremmo dire. E lì ci dobbiamo pentire e fare la giusta confessione. Capita la confusione, il nervosismo, lo stress della vita, capita che senza che te ne accorgi la bocca inizia a parlare. A volte parliamo senza mettere coscienza in quello che diciamo. Però grazie a Dio abbiamo lo Spirito Santo che ci fa prendere coscienza. Questa è l'ultima scrittura che ti do, e mi incute un po' di timore, non paura, timore. Numeri 14:28. Perché quando noi parliamo, sorella, quando noi dichiariamo cose, ci sono due spettatori. Ci sono i demoni e c'è Dio. E guarda cosa dice il Signore, perché poi il Signore si stanca quando il popolo di Israele parlava sempre negativamente: moriremo in questa terra. E veramente sono morti nella loro terra. 14:28, Genesi, Esodo, Numeri. Dopo Esodo, Genesi, Esodo, Numeri. Quindi quando noi diamo numeri, quando noi diamo numeri siamo biblici. Numeri 14 verso 28. Gli do numeri, ok, sei biblico. Numeri 14, 28, guarda, mi incute timore questa scrittura. Come lo vedi questo versetto, sorella? Io farò quello che ho sentito dire da voi, perché quello che diciamo è l'espressione della nostra fede o l'espressione della nostra negatività. Importante questa scrittura. Importante. Va bene, concludiamo qui questa parte, poi la prossima volta vedremo le altre problematiche che aveva Giobbe e così abbiamo completato un bel insegnamento sulla vita di Giobbe. E non lo vedo più Giobbe come me l'hanno fatto vedere la religione, ma lo voglio vedere come me lo descrive la scrittura. Gloria, è inutile che ti dico, sorella, cosa hai capito, perché tu mi dici sempre la stessa cosa.